Direttore di Calcio 2000 Fabrizio Poncirori, ciao Fabri, ben ritrovato.
Ciao, bentrovati a tutti.
Fabri, poi ricordami che ti devo dire di un cambio per la settimana prossima in merito al giorno che avevamo detto, però insomma informazione interna nostra. Fabrizio, c'è la nazionale italiana, questa sera si scende in campo, Nation League, sarà la sfida contro l'Inghilterra, mancherà, notizia dell'ultima ora l'abbiamo data, Ciro Immobile, un edema per lui, quindi insomma per sicurezza non gioca, al suo posto giocherà Scamacca in quello che è un clima, e lo confermano anche le voci di Bonucci, anche di Mancini, insomma non certo idilliaco. Tu che sei uno delle anime ferite dalla nazionale, che cosa, come guarderai la partita stasera, con che animo, con che spirito e con che occhi?
Guarda, della verità non so neanche se voglio vederla, perché stiamo parlando di una nazionale che si deve ricostruire e lo deve fare in fretta innanzitutto, e soprattutto ho la sensazione che sarà una partita complicata. Visto che ho già sofferto parecchio e il mondiale si avvicina, non è che ho quella gran voglia di beccarmi un'altra partita complicata.
Tu come la vedi? Cioè tu dici stasera poi rischi che già uno sta così, si prende anche magari una brutta figura, per dire, quindi quali sono i valori che vorresti vedere stasera, al di là del valore tecnico proprio, che cosa ti deve raccontare la nazionale stasera?
Beh, innanzitutto voglio vedere un approccio vero di una squadra che ci tiene, perché comunque affrontiamo l'Inghilterra che ha 2 punti in classifica, quindi non ha più niente da chiedere alla Nation League. Però è anche vero che, sai, siamo nel bel mezzo dell'inizio della stagione, tanti giocatori nuovi, tanti giocatori che hanno paura magari anche di farsi male, pensiamo a Maignan con la Francia, e quindi potrebbe essere una partita molto molto lenta con nessuno che vuole farsi male, ed è quello che non voglio vedere. Voglio vedere un'Italia aggressiva, ma non sarà così semplice.
No, anche perché servono quelle motivazioni che sicuramente difficilmente riesci a trovare quando magari pensi, cavolo, questi, Inghilterra e tante altre squadre tra qualche mese giocheranno il mondiale, quindi con noi si allenano per giocare il mondiale, noi ci giochiamo la Nation League, sì, con tutto il rispetto, però poi per guardare tutti da casa. Vabbè, però noi dobbiamo fare anche, Fabrizio, delle riflessioni su quelle che sono la strada da seguire. Mancini ha acceso un paio di spie, no? Dicendo lì davanti in attacco i club non è che mi aiutano tantissimo, perché ci sono tanti attaccanti soprattutto stranieri, raramente si vedono attaccanti italiani comunque lavorare sull'attaccante italiano, e quindi c'è rimasto tra virgolette solo Immobile, che poi magari stasera neanche gioca, anzi che stasera neanche gioca. Ce lo siamo detto tante volte, te lo richiedo, che strada dobbiamo intraprendere per tornare, non dico al 2006 come qualità tecnica, che è impossibile, però avvicinarci perlomeno a squadre come la Francia, che poi se guardi la Francia, le immagini, l'Inghilterra, ci sono talmente, c'è talmente tanto valore che dici questi dove pescano, pescano bene.
Allora, è vero che secondo me in qualsiasi campionato ci sono delle ere, c'è l'era dei portieri, l'era dei difensori, l'era dei centrocampisti, l'era degli attaccanti, soprattutto in questi ultimi decenni.
Sì.
Noi c'è stato un periodo in cui eravamo fortissimi a livello difensivo, avevamo 100.000 difensori, c'è stato il periodo in cui avevamo portieri eccezionali, tant'è che molti non giocavano neanche. Poi è arrivato il momento dei centrocampisti, come è tuttora, che ne abbiamo molti forti. L'attaccante obiettivamente è un momento no. Oltre al fatto che Immobile ha una certa età, non è più un giovincello, e poi mi preoccupa il fatto che tra le giovani leve non c'è nessuno che sembra pronto. Sì, Scamacca è andato all'estero, Raspadori ha una grande chance al Napoli, però non c'è il grande bomber, non c'è il talento che dici questo sicuramente giocherà in una top. E non è un caso che, come ha detto bene Mancini, non c'è un italiano tra le top d'Italia, fatta eccezione per Immobile. Quindi non lo so, speriamo che salti fuori qualcuno. È anche vero che qual è la squadra italiana che darebbe fiducia a un giovane e lo mette là davanti. Chi? Secondo me nessuna. Cioè, non lo so, un Maldini, un Colombo, ad esempio Luca è dovuto andare a giocare all'Ajax. Quindi non lo so, io ho paura che sarà un bel problema, ha ragione Mancini.
E comunque quale club avrebbe puntato su Luca?
Bravo, quello che dicevo. Cioè, quale grandi club avrebbe il coraggio di prendere un giovane e farlo giocare? Perché finché lo prendi e lo tieni in panchina, sono capaci tutti. Ma farlo giocare è un bel rischio.
E quindi è una questione, secondo te, Fabrizio, più di coraggio di far giocare un giovane talento emergente o l'assenza di quel talento irrinunciabile che tu dici questo è forte, 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 deve giocare? Cioè ti esce un Mbappé, perché non esce un Mbappé da noi?
Vabbè, ma quelli nascono uno ogni milione di giocatori.
Scendiamo un po' di livello, però.
Però è vero che il campionissimo ci manca da un po' di tempo in attacco. Però prima c'erano più chance di giocare e quindi di migliorare. Adesso ce ne sono pochissime, pochissime. Perché, guarda, io sto osservando Miretti come te con grande attenzione, sì. No? Cioè, ogni volta che sbaglia si tira in ballo l'età. Sempre. Quindi immagina con un attaccante che è ancora più sotto i riflettori, gioca una partita, la sbaglia, ma è troppo giovane, ma come si fa a puntare su uno di 18 anni, 19 anni? Cioè, è veramente difficile, molto molto difficile per noi.
Provo a distrarre, diciamo, a fare quest'altro tipo di ragionamento. Siamo bravi come club, come allenatori, come impostazione a inserire e valorizzare i giovani? O magari, che ne so, no. Vedi, penso al Miretti della situazione, lo metti in un contesto Juve di quest'anno in cui c'è una barca che affonda e magari con questo rischi di bruciare il giocatore che magari ti va a fare quel fallo da rigore contro il Benfica, nessuno che gli va vicino perché in quel momento una squadra è tutto meno che una squadra, lo fai rigiocare in una partita come quella col Monza nel quale la squadra non esiste più e quindi ti brucia anche quel giocatore. Io ci aggiungo addirittura, per farti un esempio, visto che eravamo su Miretti, il fatto che Bonucci si porta la squadra costantemente sotto la curva a prendersi le mortificazioni, giusto, una volta lo puoi fare, tante altre volte no, però perché portarsi dei giovani alla prima esperienza? Tu dici sì, devono capire l'importanza della maglia, ma è questo il modo per inserirli e valorizzarli, secondo te?
No, no, secondo me noi non siamo capaci, ma da tantissimo tempo, io penso sempre all'Udinese. Udinese è seconda in classifica e credo ci sia solo il portiere italiano. Questo vuol dire tutto e non vuol dire niente, vuol dire che l'Udinese sa scegliere i giocatori bene, ma vuol dire anche che il fascino dello straniero in Italia è fortissimo, fortissimo. Cioè in Germania se un giovane è buono gioca, in Francia vabbè il livello è quello che è e quindi gioca, in Inghilterra alcuni allenatori li fanno giocare gli inglesi, da noi è sempre sempre difficile. Penso a Tonali, che ormai è uno dei più forti centrocampisti in Italia, ma probabilmente anche in Europa. Sì, però ha rischiato, non ci fosse stato Pioli. Secondo me Tonali non credo che avrebbe avuto la possibilità di sbagliare, prendere gli insulti e poi diventare una grande colonna del Milan. Pochi allenatori hanno il coraggio di puntare sugli italiani. Pochissimi. Quindi siamo messi male, meno male che abbiamo vinto l'Europeo, caro mio, che almeno per qualche anno sto sereno, però per il futuro io la vedo non nera, nerissima, perché non abbiamo ricambio generazionale, ma non abbiamo neanche voglia di farlo.
Sì, ma io ti faccio una domanda, meno male, lo so come la pensi e sono d'accordo con te, però capiscimi, meno male o per sfortuna? Mi spiego, meno male perché intanto abbiamo esultato, abbiamo vinto un europeo in cui si è visto anche comunque un bello spirito, ok, in quell'europeo. Però molte partite, lo sappiamo, le abbiamo passate ai rigori, ok, quindi anche con un certo grande elemento di fortuna. Abbiamo festeggiato, allora meno male se noi avessimo avuto l'intelligenza di dire l'abbiamo vinta, lo spirito era giusto, ma non ne abbiamo vinta una da un certo punto in avanti, tranne che ai rigori. Quindi non montiamoci la testa, non siamo usciti dal tunnel, ci siamo ancora dentro, ma la strada può essere quella giusta. per sfortuna, perché se tu lo affronti nel modo sbagliato e dici ecco qua abbiamo vinto l'Europa, è tutto a posto, è ripartito il nostro calcio, siamo bravissimi, siamo bellissimi, eccetera eccetera, e poi perdi con la Macedonia del Nord e ti scopri vulnerabile come in realtà eri. Quindi è sempre il modo in cui tu accogli una vittoria o una sconfitta che può fare la differenza in un processo di crescita.
Guarda, io sono sempre convinto che vincere un trofeo con la nazionale è fondamentale a qualsiasi livello, e se arriva di fortuna perché gli astri si sono tinti d'azzurro, tutto quello che vuoi, però hai vinto. Ci sono nazionali che non vinceranno mai. Ho appena visto il documentario su Fatih Terim, sì, con la Turchia, che si è esaltata giustamente per un quarto di finale, una semifinale. Noi l'abbiamo vinto l'europeo, quindi quello, guarda, a prescindere da tutto, io lo considero sempre comunque un capolavoro.
Ma assolutamente, questo ci vio.
Però dico questo, allora, il fatto di aver vinto l'europeo mi tiene tranquillo ancora per qualche anno, perché ho vinto, come mi aveva tenuto tranquillo nel 2006, quando abbiamo vinto. Però resta il fatto che noi facciamo questi exploit e poi andiamo in crisi totale. Questo perché? Perché siamo fatti così. Probabilmente noi, quando raggiungiamo un obiettivo, perdiamo tutto, perdiamo la voglia, perdiamo la fortuna, perdiamo la determinazione. Cioè, io non sono così sorpreso del fatto che l'Italia sia tornata in crisi dopo aver vinto l'europeo, perché mi ricorda molto quello che è successo dopo il 2006. Fenomeni, fantastico, spariti completamente. Ed è la stessa cosa che sta capitando ora. Quindi credo che sia un po' nel nostro DNA.
C'è un'altra cosa che dobbiamo raccontare e che ci dobbiamo raccontare, sulla quale dobbiamo ragionare come processo di crescita. E lo so che può sembrare una polemica, può sembrare un'allusione, però è un dato di fatto anche. Quando le partite non contano, se ne scappano tutti dalla nazionale. Convocazioni, poi io, sì, ho un problema, io ho un dolore, io me ne torno, no, ma se gonfiati il piede, ma per sicurezza me ne vado via. E quando vado via, non è che magari c'è una partita importante, vado via ma resto in panchina a fare gruppo.
No, è vero.
Fabrizio, questo non va bene. Anche oggi, vedi, tante assenze, c'è un ascoltatore.
Sì, ma
che...
il problema non è solo dell'Italia, il problema è proprio della nazionale in generale come concetto. Cioè, nel calcio d'oggi non è più possibile fare tutte queste pause per la nazionale. Certo. Non si può che un club rischia così tanto perché i giocatori devono andare in nazionale. Lo dico da anni, secondo me bisognerebbe concentrare tutto in un periodo e giocare tutte le partite del mondiale, degli europei, tutte in quel periodo, eliminatorie e fase finale. Perché penso al Milan, ma quanto sono incazzati per Maignan. Cioè, capisci, ormai non lo accetti più, i giocatori li strapaghi, vanno in nazionale, si fanno male e tu non puoi far niente. Diventa difficile, cioè secondo me è un punto di non ritorno. Un giocatore inconsciamente lo sa che in nazionale è importante giocare l'europeo e il mondiale. Il resto, insomma, non dico che non ne frega nessuno, però non è che rischi di farti male, che poi il club ti guarda storto perché sei tornato rotto dalla nazionale. Cioè, il futuro credo che sia già scritto, non è più possibile fare tutte queste partite con la nazionale, non si può.
Fabrizio, credi anche che un altro aspetto sul quale dobbiamo riflettere e lavorare sia il senso di responsabilità? È un'utopia dirlo, che qualcuno dovrebbe prendersi, perché io lo dico sempre, poi magari rischio di andare a noia, no? Tu dici... Qua non si è preso le responsabilità a nessuno. Gravina dava la colpa ai club per non essere andato al mondiale e che non gli davi i giocatori. I club dall'altra parte stanno zitti, ma dicono quello che pensi tu. Si gioca anche troppo, certo. Io devo anche proteggerlo, il mio interesse, ma non dicevano niente. Su Mancini tutto a posto, tutto bene, va bene, insomma, ha vinto l'europeo, magari si meritava anche un bonus in più, è quasi come fosse un bonus dato, giusto. Però non si è fatto nulla, oltre a non prendersi responsabilità. Perché secondo me, ecco, poteva nascere anche una riorganizzazione della Serie A, no? Magari tu dici, non più 20 squadre, facciamone 18, 16 addirittura, per dire, e già riduco un pochettino le partite e posso magari alleggerire un po' gli impegni, e tu però mi dai più volentieri i tuoi giocatori per la nazionale. Playoff, playout, quello che vuoi tu, inventarti qualcosa. Io poi sono contro i playoff e playout perché altrimenti mi distruggi il calcio di un tempo totalmente. Però non si è fatto niente nell'organizzazione, non si è cercato di dare un codice comportamentale per la nazionale. Allora da adesso i giocatori che sono infortunati restano comunque in ritiro con noi, non vanno da un'altra parte, non vanno nelle loro squadre di club ad allenarsi, per giunta restano con la nazionale. Cioè una serie di regole o di un qualcosa che dice: dobbiamo ririformare, ridare importanza al movimento nazionale calcistico italiano, valorizzare dei giovani, mettere altre regole per far sì che tu possa dare ancora più valore ai giovani, aiutarti nel settore giovanile. Invece qua l'unica cosa che ho sentito dire è colpa dei club e costa troppo la bolletta del gas. E quindi...
No, cioè... ma guarda, io credo che non sia proprio possibile. Cioè il calcio sta andando verso un'altra direzione, che è business. Anzi, cioè, tu auspichi meno squadre, ma io credo che ci saranno sempre più partite,
sì.
Perché ormai il calcio è business e la nazionale non è un business, lo è agli europei e mondiali. O si arriverà al punto in cui si dirà: ok, ai mondiali ci vanno di diritto le prime 20 del ranking, oppure quelle che hanno vinto già un mondiale, e si eviteranno tutte le qualificazioni, le amichevoli, oppure credo che non ci sia futuro per questo tipo di nazionale, come la intendiamo noi. Cioè la nazionale non ci sta in questa equazione, cioè nell'equazione del calcio moderno non ci sta. Ci sta la Champions con più partite, con più squadre, ci sta il campionato con più partite, più squadre, ma non ci sta l'equazione nazionale, perché è un fastidio. È un fastidio per tutti, per quelli che investono nel calcio, per quello che dicevo prima, perché tu dai un giocatore gratis o comunque in cambio di due lire alla nazionale e rischi che questo tuo bene prezioso torna rotto. È come avere un anello al quale tieni tantissimo, lo presti all'amica e l'amica te lo rompe e te lo ripaga, no? Ti dà qualcosina e te lo puoi prendere d'argento, non più d'oro. Quindi io non credo che si possa fare qualcosa, cioè non c'è una strada. Anche puntare sui giovani, ok, punti sui giovani, ma vuol dire fare figuracce totali in giro per il mondo. Vuoi migliori? Ma migliori ce li hanno i grandi club. Veramente non c'è un concetto di nazionale fattibile in Italia. Vedi, Koulibaly, faccio un esempio stupido,
sì, sì.
Piuttosto che andare nel Senegal, rinuncia a tutto, perché hanno una cultura, un attaccamento alla nazionale, tutto quello che vuoi, diverso. Da noi no, ma è sempre stato così negli ultimi anni. E quindi, caro mio, io credo che l'unica strada sia ridurre le partite della nazionale e togliere le qualificazioni.
Sì, però poi dopo... si deve fare qualcosa anche a livello dirigenziale nel movimento. Vedi, per esempio, c'è
quello sì,
sì.
Nel momento in cui riduci le partite,
certamente
puoi intervenire.
Però,
però il primo passo non è intervenire sul calcio italiano.
No, intervenire
sulle partite nazionali. Allora, con tutto rispetto, ma la National League, ma veramente chi se ne frega? Io sono andato alla finale a San Siro, tra Francia e Spagna, bello spettacolo. Ma non è un torneo che può diventare importante come un europeo mondiale. Mancini che mi dice: togliamoci una gioia visto che non abbiamo il mondiale, vince la National League.
Appunto.
Ma a me non mi frega niente.
Che poi fanno pure le finali per il terzo e quarto posto. Cioè, Fabrizio,
sì,
di che cosa parliamo?
Cioè, no, veramente... ma non è...
Ma anche la finalissima Italia-Argentina che c'è stata, cioè, che è una partita in più che metti, ma chi se ne frega? Cioè, perché?
Certo.
È inutile. Allora, senti, poi c'è giustamente un nostro ascoltatore, adesso sentiamo gli audio, leggo i messaggi, che dice: ma avete sentito Ghirelli? Ha detto che vuole far giocare la Serie C di mattina per risparmiare l'energia elettrica. Io veramente, sì, l'ho letto, e il mio primo pensiero è stato, poi mi dici qual è il tuo, il mio primo pensiero è stato: quindi vogliamo giocare campionati senza i tifosi? O vogliamo chiedere ai tifosi di non andare a lavorare la mattina?
Bravissimo.
E di andare a vedersi le partite, così tutte le partite la mattina, la domenica io vado a vedere la partita. Cioè, si sta cercando di risparmiare o di migliorare allontanando sempre di più, perché poi dopo ci sono i costi dei biglietti, altra cosa che va tenuta conto, tutta una serie di cose. Chi paga? Paga la gente, pagano i club che mettono a disposizione i giocatori e le partite si moltiplicano e gli tornano rotti e poi glieli devi ridare, gli ritornano rotti e glieli devi ridare, cioè poi a un certo punto non te li danno più o dicono fa una cosa, torna se c'è un dolorino, e quindi è tutto un sistema, Fabri, che non si regge.
No, l'ho letto anch'io la storia della Serie C ed è un pochettino la fotografia di quello che siamo diventati o stiamo per diventare come paese, no? Si cercano delle soluzioni nell'immediato senza affrontare il problema in maniera reale anche per il futuro. Cioè, io posso capire che uno debba fare dei sacrifici, lo facciamo tutti, chi più chi meno, però devi pensare anche al futuro del calcio. Quindi se tu mi dici, ok, risparmiamo sull'energia elettrica giocando la domenica mattina, io lo posso capire nell'emergenza come è stato il Covid, però a lungo termine mi dovresti dare delle soluzioni che mi fanno sperare in un futuro migliore. Invece si pensa solo a tappare i buchi. Bravo. Senza pensare al futuro.
È così.
Cioè, ok, c'è questo problema, la risolviamo così. E per il futuro, boh, ci penseremo.
Non c'è un'ombra di progettualità. Diciamocelo, ma no, zero. Diciamocelo chiaramente.
Ma proprio zero, in tanti campi. Qua potremmo aprire una finestra su tutto. Cioè, si pensa solo al presente. Guarda, l'altra volta mi avevi chiesto di Monza, no?
Sì.
Monza è stata un'esperienza per me una delle più belle della mia carriera sportiva. Andare in pista, fermare le star, vedere l'organizzazione di un evento per il pubblico. Cioè, io ho avuto la sensazione, ovviamente per chi aveva la fortuna di avere il pass super VIP, super guest, però cacchio, era tutto organizzato alla perfezione. Però cosa succede? Monza non era pronta per la fanzone, quindi l'Italia non era pronta, loro sono perfetti. Quindi ti chiedi, ma siamo noi che siamo indietro o sono loro che sono troppo avanti? La via di mezzo non c'è.
Guarda, hai
fatto un nero bianco qua, questo vale anche per il calcio,
ovviamente.
Vale anche per il calcio. Da quanto stiamo parlando dello stadio di Milano?
Uff, alla Roma ci hanno rinunciato.
Da quanto ne stiamo parlando? Eppure e un giorno lo demoliscono e l'altro non lo demoliscono e un giorno arriva Sesto San Giovanni e l'altro giorno Cinisello. Ragazzi, il calcio così muore.
No,
a certi livelli
hai fatto muore. Un esempio molto molto pertinente, che ti fa capire tanta distanza.
Perché gli altri sono sempre più bravi di noi? Ma perché?
Ma
perché sono più bravi? Ma non è vero. Perché loro sanno organizzarsi e noi no? Perché in Premier League tu vai a vedere una partita, è tutto organizzato al 100%? Perché da noi no? Non lo so.
Non aggiungo altro perché è stato perfetto, secondo me, anche nell'esempio. Sentiamoci un po' quest'audio del nostro ascoltatore, poi ti leggo qualche testuale e poi ci salutiamo, dai.
Ciao Vincenzo. Buongiorno Fabrizio. Ascoltavo Fabrizio e diceva che noi dopo che abbiamo raggiunto la vetta siamo appagati. Ma proprio perché conosciamo il 2006 e dopo abbiamo fatto dei mondiali da far ridere, perché Mancini è stato riconoscente con quel gruppo quando potevamo battere benissimo e arrivare primi nel girone con i ragazzi che avevano più voglia? La colpa è di Mancini. Secondo me se ne deve andare.
Grazie intanto alla riflessione di Rosolino. Si cercano colpe e lì un po' la colpa a Mancini. Mi permetto di dire, per me, premesso che anche io avrei provveduto diversamente, però è la classica colpa che per esempio poteva essere data a Simone Inzaghi ieri, potrebbe essere data ad Allegri da qui a novembre, o poteva essere data a Mancini. Risolvi parte del problema, ma poi dopo chiudi gli occhi su tutto il resto, perché noi stiamo guardando a tutto il resto.
E quello che dicevo prima è mettere una toppa ad uno strappo, quando in realtà è tutta la coperta che ha buchi. Cioè, Mancini, io sono convinto che sia stato giusto invece confermarlo, perché comunque ha vinto l'Europeo. Cioè, questa cosa per me è molto importante, perché forse nessuno se lo ricorda, ma non c'era una chance di vincerlo. Quindi ha vinto, ok, diamogli un'altra chance. Ci sta, l'abbiamo fatto con Lippi, l'abbiamo fatto con tanti. Quindi va bene, il problema è tutto il resto. Il problema è che noi siamo fatti così. Io non sono così convinto che con un gruppo di ragazzini giovani saremmo andati al
No, no,
mondiale.
certo.
Io non ne sono così convinto perché comunque abbiamo sbagliato un rigore. Cioè, l'errore di Jorginho è quello che non ci ha portato al mondiale. Poi
Tre.
c'è stata la Macedonia e tutto il resto, ma è quello.
Tre.
Sì, no, nel senso, un rigore, nel senso, quello proprio pesante, però tre,
Sai la
sì.
cosa buffa qual è? Che l'europeo ce l'hanno dati i rigori e il mondiale ce l'hanno tolti i rigori. Quindi
Ma è
faccio.
il karma,
È
nel
così.
senso, noi siamo così, nell'82 abbiamo vinto, io me lo
Sì.
ricordo, ed era una squadra in cui non credeva nessuno. Dopo la vittoria nell'86 abbiamo fatto ridere, cioè nel 2006 uguale, con l'Europeo uguale, cioè certo che a me dà fastidio non essere al mondiale, ma te non sai quanto, è arrivato l'album di figurine da Panini, volevo suicidarmi,
Lo so.
però siamo fatti così e non è il cartone animato, cioè
No.
siamo proprio fatti così noi,
E fa così.
arriviamo all'Exploit e basta. Non ci siamo più, perdiamo. Non posso credere che gente come Verratti, Jorginho o tanti altri non abbia voglia di andare al mondiale. È che, boh, ci perdiamo.
Peraltro, gran cartone animato, credo che l'abbiano messo sulle famose piattaforme lì dove puoi scaricare
Siamo
e vedere i
fatti
film.
così,
Esatto, quindi
fantastico.
andatevelo a vedere perché
Sul corpo
veramente.
umano, la conoscenza del corpo umano.
Bravo, ma guarda che molti concetti a me mi sono rimasti dall'ada. E c'ho un papà medico, quindi figurati che io poi glielo dicevo, sai perché siamo fatti così? E mio padre diceva, ma come io sono medico, tu mi parli di siamo fatti così, c'ha ragione.
Fantastico,
Però vabbè,
sì.
per
Ciao
me era più semplice. Ciao Fabri, grazie, ci ritroviamo la settimana
ragazzi,
prossima,
alla prossima.
poi scopriremo quando, te lo dico dopo.
Va bene.
Ciao Fabrizio.